L'attività di accesso abusivo ai dati in termini di numeri mostruosa, parole non nostre ma del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che ieri ha parlato davanti alla commissione antimafia dell'indagine sul tenente della finanza Pasquale Striano e sullo spionaggio denunciato dal ministro Crosetto. Vogliamo il mandante, torna a dire la presidente del Consiglio Meloni. Il fronte internazionale ci racconta della Russia che avanza a est dell'Ucraina, del presidente americano Biden che torna a spingere nel discorso sullo stato dell'Unione perché si forniscano gli aiuti a Kiev, e parla anche di Medio Oriente, mentre si allontana la tregua da disposizione alle forze armate americane di creare un molo galleggiante nel Mediterraneo per portare gli aiuti nella striscia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno, volevo accertarmi che Spezia abbia preso il caffè, quindi oggi almeno sia di buon umore.
Sì, sì, la macchinetta era rotta, ma Lauricella è stato così cortese a andare all'ottavo piano.
Bravo, hai sempre ragione.
Simone Spezia.
Sarà pure venerdì, ma io c'ho sonno lo stesso.
In city, baby, I'm hot like the prodigal son.
Spezia, memento passaporti, non mollare.
Insomma, 33.000 documenti scaricati, migliaia di accessi abusivi, con il procuratore di Perugia Cantone che dice che gli accessi abusivi continuano, che sono una costante, che solo a Perugia lui ha aperti 10 processi ad altre persone per accessi abusivi ai sistemi informatici. La morale è sempre quella: sanno tutto di noi. E poi devo portarti lo scontrino per scaricare la tachipirina. Ma perché? Tutto sai, sai tutto. Puoi accedere ai dati dappertutto. È pieno di gente che accede ai miei dati ovunque. E poi devo fare i certificati per dimostrare che sono me stesso, tipo queste cose qua, che sono ancora in vita. Per esempio fare delle file immense e demenziali per avere il passaporto, la carta d'identità. Ma che razza di paese è?
Perché questo paese è diventato una schifezza.
Ovviamente è tutto serissimo, questa vicenda di Cantone. Adesso ci arriviamo, sentiremo le voci anche del procuratore di Perugia. Sono le 6:33 minuti e 48 secondi, è venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione, Simone Spezia al microfono, tutti uomini, ma che è? È un manel questo qua. Caro Bico, o comunque tu, cioè, dico al di là dei messaggi che poi arrivano di vario genere, quando dice che è inascoltabile, no? Che siamo inascoltabili, io vi chiedo la cortesia ancora una volta, io ritorno su questo, poi è venerdì, non me la voglio prendere troppo, in tutta sincerità. Quando insultate, fate dei commenti di questo tipo, io vi chiedo la cortesia di specificare, di chiarire, perché frasi di questo genere sono vuote di contenuto e non dicono niente, no? Se no alimentiamo un meccanismo, glielo dico molto gentilmente, che è molto simile a un pezzo del meccanismo che troviamo sui social e non solo. Allora, dato che qua invece mi pare che ci sia un confronto anche con voi frequente, mi pare interessante, che può essere stimolante, molti di voi mandano dei messaggi interessanti che divergono magari da quelle che sono le nostre opinioni, le nostre analisi, le nostre idee, ma sono tutti benvenuti perché aprono delle prospettive e aprono degli elementi di dibattito. Dunque, è inutile che mandate gli WhatsApp per dire questa roba qua, cioè cerchiamo di mantenere una discussione aperta, un dibattito aperto, una riflessione aperta.
Ma se sei carico stamattina, ma guarda, che marca di caffè avete là? La voglio anch'io.
Non te lo dico, perché farei pubblicità. Comunque ce ne sono due, uno un po' più scamuffo e uno migliore. Io preferisco il secondo, così mi tratto bene. Spendo questi 40 centesimi invece dei 30 della macchinetta. Dunque, è fuori dalle questioni di metodo. Prima ancora di andare alla questione Cantone, fatemi dire, in questo 8 marzo, in questa giornata internazionale della donna, che mi sarebbe piaciuta un po' più, ma per carità, non sono io a doverlo dire, un po' più di attenzione a quello che ormai è stato accertato anche dalle Nazioni Unite, senza nulla togliere alla situazione umanitaria drammatica di Gaza, generata dai bombardamenti di Israele. E con tanti elementi dentro. La necessità di una tregua per Gaza, la necessità che quelle persone, che quei palestinesi siano raggiunti non solo da aiuti umanitari ma anche da cure, da cibo anche per i bambini, senza nulla togliere a quello che sta avvenendo là. Ne abbiamo parlato giusto ieri, l'abbiamo fatto con un esponente del Partito Democratico alle 6.45 che è stato adesso sulla striscia di Gaza, Arturo Scotto. E la preoccupazione è alta, tanto che oggi questa nota il presidente americano Joe Biden ha proposto, anzi o meglio ha dato disposizione alle forze armate di costruire un molo per portare gli aiuti umanitari a Gaza. Però oggi è l'8 marzo, sarebbe bello, a fronte anche del rapporto delle Nazioni Unite che è arrivato nei giorni scorsi e che ha riconosciuto quello che è successo, il fatto che in questo 8 marzo si ricordasse con maggiore energia lo stupro di massa avvenuto il 7 ottobre ai danni delle libere donne israeliane da parte dei terroristi di Hamas. Sono ormai fatti accertati e non è, come qualcuno diceva, una specie di invenzione di Israele. Ci sono multiple inchieste giornalistiche che hanno accertato i fatti tramite testimonianze, racconti, tramite immagini che sono, in tutta sincerità, quasi inguardabili. Nel senso, almeno inguardabili da occhi sensibili, però se le volete cercare ovviamente ormai le trovate in rete, sono dei contenuti sensibili ma li trovate in rete. Ebbene, mi piacerebbe, sarebbe bello più che altro e sarebbe giusto che l'accento fosse messo anche su quello che è successo il 7 ottobre, perché l'impressione è che ci sia un po' di paura, no, in questo, si abbia l'idea quasi che, no, quel massacro di donne, perché tale è stato, sia qualcosa di minore perché è stato fatto nei confronti di donne israeliane. Ebbene, permettete di dirlo, non è così. È un crimine di guerra di una gravità inenarrabile ed è avvenuto in una dimensione mostruosa ed è stato anche sistematico, programmato e premeditato, come ormai dimostrano i documenti anche delle Nazioni Unite, pur con una certa refrattarietà. Ebbene, sarebbe bello che in questa giornata le donne israeliane, come hanno denunciato, o meglio le donne ebree italiane, non siano costrette a fare un sit-in a parte rispetto alle manifestazioni generali per ricordare quello che è successo il 7 ottobre. Perché nelle manifestazioni generali si parlerà praticamente solamente di Palestina. E allora, forse sarebbe bene su questo tenendo separate le cose, certo, tenendo separate le cose, senza escludere quello che ha fatto Israele, i crimini di guerra che ovviamente andranno accertati, i bombardamenti, la situazione umanitaria a Gaza, e chi la toglie di mezzo quella cosa? Ma sarebbe giusto, sarebbe opportuno che quel 7 ottobre fosse ricordato anche come un evento di quel tipo, un evento nel quale i corpi delle donne sono stati massacrati e utilizzati come un obiettivo specifico, come un'arma del terrorismo. Oh, a proposito di questo 8 marzo, vi voglio dire che da ieri sera è disponibile, con la voce della nostra collega Livia Zancanelli, che sta conducendo tra l'altro i giornali radio questa mattina, un bellissimo podcast che è il racconto di una storia, si intitola Ti uccido, ed è una storia avvenuta 2 anni fa di un uomo che ha ucciso sia la compagna che l'ex compagna, e che nel raccontare questa storia la nostra Livia Zancaner si addentra in quelli che sono i buchi della legge italiana e non solo, di come è stato possibile che un uomo, dopo le denunce di maltrattamenti, facesse solamente 8 giorni di carcere, di come sia stato possibile che un uomo potesse ricevere il via libera a fare solo un numero limitato di giorni di carcere dal fatto che il servizio per quello che serve per gli uomini maltrattanti, no? Per cercare di risolvere psicologicamente questa situazione sia stato fatto solamente, gli incontri sono stati fatti di gruppo e online una volta alla settimana, per poi arrivare ad una relazione che dice tutto sommato quest'uomo è fuori da questo problema. Bene, ascoltatelo, sono 6 puntate, è molto bello. Dunque, la questione dossieraggio: il procuratore di Perugia Raffaele Cantone parla in commissione antimafia e dice: chi parla di bolle di sapone ne risponderà in sedi giuste. Qua qualcuno cita sui quotidiani il nostro Paolo Mieli, che ha detto che la cosa secondo lui uscirà, cioè non che non sia seria, ma si risolverà dal punto di vista pratico in una bolla di sapone, ma vedremo che cosa succederà. Ma i numeri forniti da Cantone sono impressionanti sui file scaricati da Striano. Ha effettuato oltre 10.000 accessi e ha scaricato più di 33.000 file. Ora, io immagino che gli inquirenti di Perugia stiano indagando anche su questo. Io mi sono fatto 2 conti, dato che si parla di un arco di 4 anni, vuol dire scaricare 25 file al giorno in media, compresi i festivi, i sabati e le domeniche, i periodi di ferie e via dicendo. Ora, qualche sospetto che Striano avesse qualcun altro, no, che lo aiutava, qualcuno a cui avesse passato le password, in effetti c'è, e poi lo vedremo perché c'è anche questo. Comunque, dice Cantone, quello che è successo è grave.
È oggettivamente molto grave, ovviamente, perché il numero di accessi fatti è un numero eccessivamente elevato.
Elevato, gli accessi sono molti più degli 800 ipotizzati inizialmente. 4.000, Striano consultato 4.100 segnalazioni di operazioni sospette, ha cercato 1.100 persone sulla banca dati Serpico, quella della Guardia di Finanza, 2.000 ricerche nella banca dati SDI, sistema di indagine. E poi c'è il problema di questi file, questi 33.000 file scaricati, dove sono?
33.528 file dalla banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. È evidente che quello che dice il dottor Melillo non può essere così. Questo numero enorme di dati, di informazioni, di atti scaricati alla banca dati della Procura Nazionale Antimafia, che fine ha fatto?
Già, che fine ha fatto? C'è qualcuno che già ipotizza, anzi in parte lo fa lo stesso Cantone nell'audizione, pur un po' di traverso, dice: ipotizziamo, se per esempio qualche servizio straniero, servizio segreto straniero, avesse bisogno di informazioni, troverebbe un mercato ampio. Lo dice come pure ipotesi, certo, però è il procuratore di Perugia che indaga su tutto questo. E sappiamo che Striano operava in pool, non abbiamo al momento fatto approfondimenti sulle persone che operavano con Striano, il coordinatore era lui, ma dice il mercato è continuato anche dopo.
Il mercato delle SOS non si è fermato. Mentre vi era il massimo dell'attenzione sul tema, c'era qualcuno che continuava a vendere sotto banco le SOS.
Informazioni.
Capito come funziona, queste le parole di Cantone. Il resto della giornata ci consegna, sul Medio Oriente quello che abbiamo detto, l'elemento principale è questa tregua che fatica ancora una volta ad arrivare, il presidente americano Biden che parla di dell'ipotesi di un molo per portare gli aiuti umanitari. Sul fronte dell'Ucraina, l'avanzata della Russia est e Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino ospite ieri, Bruno Vespa, che ha lanciato questa frase. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato ampiamente del convoglio dello stesso Zelensky, a 200 metri dal quale è caduto un missile russo. A bordo di quel convoglio c'era anche Mitsotakis, il premier greco. Dice Zelensky: se ci fosse stata Giorgia Meloni durante l'attacco missilistico a Odessa, cosa avrebbe detto il vostro popolo, rivolgendosi in parte ai cosiddetti putiniani d'Italia. Giornata di ieri che ha visto la BCE rivedere a ribasso le stime del PIL 2024 a un più 0,6% e poi indicando la ripresa. Nonostante tutto questo, BCE che ha lasciato i tassi invariati al 4,5% e che ha deciso ancora una volta di attendere. Questo più o meno il quadro della giornata. Il traffico.
Traffico, colleghi.
24 mattino.
Per il caso Dossieraggi non c'è il mandante, basta cercarlo. Ci sono tantissimi mandanti che quando hanno bisogno di informazioni per ricatti o per altri motivi vanno da questi tizi per farci rifare, basta. E questi li vendono, basterebbe controllare i conti correnti di queste persone.
A me a volte verrebbe la tentazione di appendere fuori dal mio negozio qualche cartello che ricorda appunto quello che è successo in Israele, però non lo faccio, sa per quale motivo? Perché ho paura, perché io so già che avrei delle ritorsioni contro, mentre se io appendessi qualche cartello a favore di quello che, lamentando quello che sta succedendo a Gaza, non ci sarebbe nessuna problema di sicurezza per me. E questo qui, secondo te, che cosa significa?
È doloroso, ecco che cos'è, è doloroso, cara ascoltatrice.
A proposito che sanno tutto di tutti, ma sanno anche chi sono gli evasori, sanno anche quanto evadono,
amico.
Sanno tutto appunto,
certo,
di tutti.
Certo.
E perché quelli non li vanno a prendere, si incazzano solo se vanno a vedere i dati dei politici o di qualche personalità importante? Quelli non li guarda nessuno.
Allora, caro ascoltatore, io credo che il lavoro su quel fronte lo facciano. Adesso non è che possiamo far di tutta l'erba un fascio, ci sono finanzieri che lavorano alacremente esattamente su questo tema, poi l'accertamento fiscale non è sempre immediato. Ovviamente tu fai delle contestazioni alle persone, le persone rispondono. Sappiamo che spesso quando si va davanti a un giudice anche penale o tributario le cose cambiano un po', no? Rispetto alle accuse, devi portare le pezze giustificative, eccetera eccetera, però è vero, cioè l'incrocio dei dati è possibile, poi che questo porti a un'effettiva sanzione via dicendo è altra materia, evidentemente, come sappiamo perfettamente, come l'enorme quantità che più di una volta abbiamo raccontato di non riscosso da parte dell'Agenzia delle Entrate dimostra perfettamente, mi pare, su questo fronte. Dunque, queste banche dati, la loro permeabilità, il loro utilizzo. Ieri mi ha impressionato nell'ascoltare l'audizione di Cantone, che ho ascoltato con una certa attenzione ieri mattina, tra gli elementi. Lui diceva: guardate che gli accessi abusivi alle banche dati, a prescindere dal caso Striano, sono, testuali parole, una marea. Così è il procuratore di Perugia Cantone. Dice: noi ne verifichiamo continuamente, solo io ho 10 processi aperti su questo tema. La rappresentazione di una sorta di Colabrodo. Gabriele Fagioli, presidente del CLUSIT, l'Associazione per la Sicurezza Informatica, responsabile scientifico dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection del Politecnico di Milano. Fagioli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, l'impressione che ci ha dato Cantone ieri è esattamente di un colabrodo o quantomeno di un sistema nel quale i controlli sono quasi nulli, cioè i controlli su chi, diciamo, su chi va a fare queste ricerche.
Beh, evidentemente c'è una situazione, diciamo, a due facce. Da una parte ci sono gli accessi illeciti posti in essere da chi ha delle possibilità però di accedere alle informazioni e magari accede però per motivi non corretti e non afferenti poi agli interessi per cui dovrebbe lavorare. Dall'altra parte ci sono invece, insomma, gli attacchi criminali di chi invece va per prendersi le banche dati.
Sì, quello certamente, però la parte che ci interessa di più, devo dire la verità, è esattamente questa possibilità che viene concessa, no, a uomini delle forze dell'ordine che in linea di massima naturalmente sono fedeli al loro mandato, eccetera eccetera. Cantone ha fatto anche altri esempi, ha detto, ma magari quello cerca solamente una cosa per, che ne so, per l'assicurazione della fidanzata, testuale esempio che ha fatto Cantone ieri. Quindi l'impressione è che manchi un po' un meccanismo di controllo, che in situazioni di questo genere che riguardano la privacy dei cittadini forse dovrebbe essere un po' più intenso.
Dobbiamo ricordarci che un po' di anni fa, una decina di anni fa, anche di più ormai, il legislatore inserì una normativa che riguardava la tracciabilità degli accessi ai dati bancari, proprio perché si sapeva ed emergeva che persone che lavoravano nelle banche avevano il malcostume di accedere alle informazioni e fornirle ad avvocati o altri soggetti non titolati ad averle. E purtroppo ci sono degli interessi retrostanti ai dati estremamente importanti, e quindi probabilmente ci sono anche poi dazioni di denaro o comunque scambi di favori per poter avere queste informazioni. Il problema è che tecnologicamente si potrebbero inserire sistemi di controllo, sono molto onerosi, bisognerebbe che il legislatore intervenisse in modo importante, senza contare poi le sanzioni per chi viola i diritti degli altri.
Certamente, oppure anche mettere un sistema di controllo un po' artigianale, no? Lo stesso Cantone ha detto ieri, guardate che per esempio nella mia procura io ho fatto questa operazione, ho fatto una riunione con i sostituti e gli ho detto, signori miei, ogni volta che c'è un accesso, voi ogni settimana dovete fare una verifica, più o meno la cosa è così, una verifica su che tipo di accessi sono stati fatti alle banche dati dalle persone che lavorano sostanzialmente per voi, no? Chi fa operazioni di polizia giudiziaria, eccetera eccetera, e poi verificare che questi accessi siano stati effettivamente ordinati, siano correlati all'attività di indagine e così via. Anche un metodo artigianale così forse può funzionare, Fagioli, anche se forse ci servirebbe qualcosa di più intenso.
Insomma, intanto bisogna avere sistemi tecnologici per poter controllare gli accessi. In secondo luogo bisogna poter non cancellare le tracce degli accessi. In terzo luogo, un conto è tracciare l'accesso a una banca dati, un conto è tracciare l'accesso al singolo dato dentro la banca dati o tracciare operazioni come lo scaricare una banca dati. Quindi è estremamente complicato tecnologicamente e oneroso impedire o controllare queste attività. Si può naturalmente, ma come tutte le cose servono investimenti, altrimenti sono parole sicuramente corrette, ma poi nei fatti diventa veramente impossibile fare questi controlli.
Quindi l'ipotesi che ci sia un mercato, come lo ha di fatto definito Cantone, è un'ipotesi in campo, questo senza mettere la croce, no, sulle forze dell'ordine che in gran parte lavorano correttamente, però c'è questo elemento.
Che esistano mercati dei dati è sicuro, è anche tracciabile come evidenza, insomma, che poi questi mercati siano afferenti ad alcune aree, insomma, di professionalità, questo poi naturalmente la grande maggioranza di chi lavora per fortuna è onesto, ci mancherebbe altro. Il problema è che su numeri di quel tipo lì bastano pochi disonesti che oggettivamente riescono a fare danni importanti.
Certo, uno che scarica 33.000 file e che fa 10.000 accessi abusivi in 4 anni, no, di danni ne può fare parecchi. Grazie Gabriele Fagioli, presidente del CLUSIT, l'Associazione per la Sicurezza Informatica, responsabile scientifico dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection del Politecnico di Milano. Il GR, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.